potrebbe essere tra le tante cose che si possono dire, inteso anche come una istruzione per la lettura della scrittura. Vale a dire, spesso diciamo, si dice che la lettura dell'Antico Testamento, fa comprendere quello che è il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, è il compimento e la pienezza, dell'Antico. Qui mi pare addirittura che Gesù, almeno io così l'ho inteso, dà un'altra, in aggiunta un'altra particolarità caratteristica, e cioè tu non puoi parlare del Nuovo Testamento, non puoi essere in questo ambito del Nuovo Testamento per noi, vabbè, anche per i farisei a quel punto, se non hai letto l'Antico. Mi pare che al versetto 3 dica: nemmeno questo avete letto, ciò che fece Davide. Quindi è una cosa puntuale. Tu non puoi intervenire su una cosa di oggi se non hai letto quella di ieri. E quella di ieri quindi diventa una chiave di lettura per la realtà odierna. Se non l'hai fatto, devi tacere, non sai, non sei in grado, non hai gli elementi. E quindi sì, è come un'autorizzazione che uno ha o non ha. Se noi non leggiamo l'Antico Testamento, ma appunto si tratta poi di capire in che modo intenderlo, se non leggiamo l'Antico Testamento è meglio che tacciamo e stiamo buoni, ecco.
In questo ricordo di Gesù sembra particolarmente sottolineato il ruolo di Davide e Davide e i suoi compagni, quelli che erano con lui. Ritorna questa espressione, quelli con lui, che c'era già, ecco, a proposito dello sposo con loro e poi anche nel testo precedente. E Davide, secondo appunto quello che racconta Gesù, che prende i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni. Quindi, davanti con l'autorità anche di Davide, anche se ancora, ecco, il suo cammino di re era ancora in corso, diciamo, però sicuramente, ecco, la sua presenza come leader, come capo, ecco, di quel gruppo. E comunque appunto è molto bello come sono loro che insieme hanno fame e lui ne diede ai suoi compagni. Ricorda anche un po' le parole così, il racconto dell'ultima cena, quando Gesù prende il pane, lo spezza, benedice, lo spezza e lo dona e lo dà ai suoi discepoli. E quindi indubbiamente il fatto di questo racconto illumina quindi, ecco, la presenza di Gesù, ecco, come Signore del sabato rispetto ai suoi discepoli, ecco appunto come era lo sposo con loro e loro non potevano digiunare. Ecco, quindi mi sembra molto bello questo. sempre in riferimento a lui. Ecco, un po' come avviene anche nella prima lettura, quando c'è questo Anania che interviene, e grazie al quale anche Paolo può, ecco, prendere cibo e riprendere le forze.
Ma io sono rimasto così colpito dal problema, dalla questione delle regole, e quindi il fatto che ci sono delle regole, però poi a volte queste regole hanno bisogno così di essere, come dire, non lo so, ripensate, riconsiderate. E quindi mi sembra che vi sia questa appunto dialettica fra relazione fra appunto quelle che sono le regole e poi quella che è la realtà del momento, il contesto del momento e se come possono essere applicate.
Ma io avevo colto un allargamento rispetto ai discorsi sul banchetto, cioè adesso addirittura siamo nella creazione, insomma questa visione dei campi mi dava l'idea di questo ampliarsi, è un banchetto che riguarda tutti, cioè riguarda tutta la creazione. E anche la citazione di Davide è profezia di Gesù che è Signore del sabato, e quindi anche lì si allarga, perché era solo per i sacerdoti quel pane, e invece lui dice che possono in quel caso mangiarlo anche loro, insomma. E mi è venuto da pensare che poi verrà detto che noi siamo un popolo di sacerdoti, quindi possiamo mangiare.
C'è la frase finale, anche inquadrata così rispetto agli altri sinottici, sul fatto che tutta la vicenda di Davide e la sua interpretazione è molto più asciutta che negli altri Vangeli, sembra quasi volere allargare il senso di quella frase, così almeno a me è suonata, anche per come è messa la frase nel testo, no? La frase comincia Signore del sabato è il figlio, no? Quindi questa accentuazione sul tema della signoria di Gesù sul sabato, e a me è sembrata in generale una signoria sul tempo, no? Così tenendo presente tutte le cose che Gesù ha insegnato e ha fatto a riguardo di questo, anche il suo personale, diciamo, utilizzo del tempo, che è risultato spesso difficile da capire dai suoi compagni, dai suoi discepoli, no? Quindi il fatto, quando lui sparisce la mattina perché si ritira a pregare, insomma, no? Lui, Signore del sabato è il figlio dell'uomo, quindi molto, mi è sembrata molto evocativa di una cosa più grande rispetto al tema delle prescrizioni sul sabato.
Volevo sottolineare una piccolissima cosa. È la seconda volta che in Luca Gesù dice, si chiama il figlio dell'uomo, è il Signore del sabato. L'altra volta in cui l'ha fatto è stato quando ha liberato dai peccati il paralitico, e anche in quell'occasione ha detto il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati. Sono due argomenti molto importanti e a cui il popolo ebraico ci tiene. Sono quelli del perdono dei peccati e quello della sovranità del sabato. Il sabato è un argomento che verrà sempre preso in considerazione dai farisei, e che contesteranno a Gesù tutto quello che farà nel sabato, ma lui, il figlio dell'uomo, si proclama oggi padrone del sabato. Quindi è un'affermazione molto forte.
Ho trovato molto bella una interpretazione di Sant'Ambrogio che legge alcuni manoscritti del Vangelo secondo Luca, i quali al versetto 1 aggiungono un aggettivo al termine sabato, parlano di un secondo primo sabato, come se quel sabato di cui San Luca incomincia a raccontare sia una nuova creazione, un nuovo sabato, quello introdotto dall'insegnamento dato da Gesù in casa di Levi circa il vestito nuovo, il vino nuovo, il sabato nuovo, questa realtà del tempo che viene trasformata dalla presenza dello sposo insieme ai pubblicani, ai peccatori, ai discepoli. C'è un primato della comunione. Per due volte nel passo di oggi si parla, ai versetti 3 e 4, dei suoi compagni, utilizzando, come accennava Andrea, la stessa preposizione utilizzata al capitolo 5 per parlare del fatto che al versetto 30 farisei e scribi accusano i discepoli perché con i pubblicani e i peccatori mangiate e bevete, la traduzione italiana dice insieme, è la stessa preposizione utilizzata da Gesù per parlare dello sposo che è con loro, c'è un primato della comunione in questo secondo sabato. Il bene che emerge è il bene della comunione con Gesù che trasforma il tempo e che quindi va al di là delle prescrizioni della legge mosaica. E mi pare che non citando la legge, ma citando un fatto della vita di Davide, Gesù tenda a presentarsi come il nuovo Davide e tenda a dire che quelli che stanno con lui non sono dei sacerdoti ai quali eventualmente sarebbe stato legittimo consumare i pani della proposizione, ma hanno soltanto un titolo di essere con lui, con Gesù, col figlio dell'uomo, quindi col nuovo Davide. E mi pare che il passo iniziale del capitolo sesto tenga dunque questo ruolo di collegamento, ecco, tra il capitolo quinto e il seguito delle dispute sul sabato, per indicare che siamo ormai in una realtà nuova, dove anche la dimensione del tempo entra sotto il dominio, la signoria del Figlio dell'uomo.